Vabbè, questa è un'altra cosa.
Buonasera a tutti.
È una cosa particolare, quindi si vede che a voi qui
che sei presente,
voglio dire, perché se non leggendo un prefestivo non capita.
Non capita spesso il prefestivo, può proprio capitare.
Quindi invito di nuovo a sera, stasera abbiamo San Domenico Marchi per quanto riguarda la, quindi magari così sarà sul telo, si parla di argomenti estremamente interessanti, dove si trovano, cosa sono e sono quello che deve essere. Di novità, chi è nuovo, chi è nuovo e vuole segnare per avere l'ultimo quadrimestre del 2011, può segnare il nome in un'agenda. Altre cose, vi sarà mercoledì 15 giugno Antonio Luce, ha fatto la conferenza il mese scorso, ne farà una anche mercoledì prossimo su ansia e panico. Chi lo conosce adesso è diventato un VIP in televisione, eccetera, eccetera. E quindi ansia e panico, conoscete l'argomento. Quindi io non vi dico nient'altro, non parte il nome, dopo le ferie sarà l'ultimo trimestre che è già quasi pronto, però adesso come adesso è ancora da definire le sue particolari, però è già un bozzato. Quindi ci vediamo il po' di prossimo sul Facebook, spero che ci desidero. Buonasera a tutti, buongiorno Marti.
Ringrazio per la vostra presenza che è graditissima considerando la giornata, come ti ho detto Dante, prefestivo, domani si fa baracca fino a lunedì. E niente, e quindi iniziamo a trattare questo argomento. Io sono Gian Domenico Marchi. Quando sono ad ascoltare delle conferenze, la prima domanda che mi viene spontanea è: ma quello che sta parlando come fa a vivere? Di cosa vive? Di cosa vive, mi chiedo sempre, per inquadrare il personaggio, per capire cosa vuole, perché fa queste pubbliche conferenze, a che pro, ecco, perché quasi sempre nessuno fa niente per nulla, ecco. Allora vi dico che io sono un dipendente della Telecom, non vivo per la Telecom, ma lavoro la Telecom per vivere. E quindi faccio queste cose qui, e vi capiterà anche di incontrarmi nelle vostre case se vi capita qualche sfortuna con internet, col telefono, o problemi di pali se state in campagna, o problemi di telefonia varia. Qual è il mio curriculum, diciamo così, in questo campo? Io mi sono interessato di discipline bionaturali, le chiamo così, da circa dal 2000, quindi sono ormai 11 anni, e ho iniziato prima con l'aromamassaggio, una tecnica dove si utilizzano gli oli essenziali legati al massaggio tradizionale, poi, che sarebbe nella slide questa qui, poi sono diventato operatore professionale di Shiatsu, e si tratta appunto di toccare determinati punti della medicina tradizionale cinese che vengono chiamati meridiani per dare benessere, e io ho imparato le prime cose a livello energetico, perché dovevo sentire l'energia nella persona. Poi mi sono interessato di moxa. La moxa sono delle iniezioni di calore che vengono fatte sempre sui punti dell'agopuntura. Poi sono diventato anche operatore di reti, radioestesista, per poter cominciare a sentire le varie cose a livello energetico. Ho cominciato a costruire macchine radioniche per trasmettere l'energia a distanza. Ho preso il dono della segnatura, quello che le nostre vecchiette avevano per togliere il fuoco di Sant'Antonio, le storte, quelle robe lì. Poi mi sono interessato anche di pranic healing, una tecnica che viene dal Giappone, che serve per simile a Reiki, che serve per canalizzare l'energia e mandarla dove uno vuole sulle varie parti del corpo. Poi mi interesso di ceppi nel grano, quindi li studio, li vado a vedere. Mi interesso anche di acque vibrazionali, sono le acque che hanno una forte valenza energetica e vengono utilizzate, le più tradizionali sono l'acqua di Lourdes per intenderci, ma sono un po' ovunque. E poi mi interesso anche di EVM, che sarebbe, poi ve lo farò vedere, questo strumento qua, che è legato al tema di questa giornata. È uno strumento in grado di creare vortici energetici, cioè uno, se vuole, nel suo giardino, dove vuole, creare un punto energetico forte, con quello strumento lì è in grado di crearlo e ottenere dei benefici. Quindi, premesso cosa so e qual è il mio curriculum in questo campo, mi considero una persona fortunata. Da tempo ho imparato ad ascoltare i compiti che mi ricapitano da altre dimensioni. Io sono rimasto stupito, ho iniziato a fare queste cose perché mi veniva detto: devi fare questa cosa qua. E fin tanto che non le facevo, non avevo pace. E quindi, come tanti, svolgo questo servizio. Parte del mio tempo quindi lo dedico alla ricerca e ai servizi che mi assegnano. Condivido tutte le mie scoperte tramite il mio sito, che potete visitare, che è faenzasiazu.it. Lì potete attingere tutte le informazioni, queste ed altre. Tutto questo naturalmente lo faccio con un grande desiderio di verità, la ricerca della verità è quella che mi spinge in tutto questo, in maniera molto semplice e con tanto amore. Allora, entriamo nel tema di oggi, i luoghi energetici. Cosa sono, dove si trovano e sono utili al benessere? L'argomento è vastissimo, quindi ho dovuto scegliere delle cose, degli argomenti che poi potete toccare con mano nella zona, abbastanza vicini, e quindi spero di stimolarvi nell'andare a scoprire queste fonti energetiche. Bisogna che facciamo una premessa per capire di cosa trattiamo. Allora, cos'è la materia? Allora, si dice che tutto è energia, ed effettivamente è così. La materia non è altro che energia a bassa vibrazione che noi riusciamo a percepire. Einstein fece la famosa formula E uguale mc quadro, che adesso è abbastanza discussa perché servono delle altre variabili per capire completamente questo processo e comunque la trasformazione di energia in materia c'è. Quindi quello, tutto quello che noi vediamo, quello che noi tocchiamo, quello che noi percepiamo con i nostri sensi, lo percepiamo perché ha una vibrazione, è dell'energia che vibra poco. Vibrando poco è palpabile con i nostri sensi. Poi, legato a questo argomento, dobbiamo definire il luogo. Il luogo è una porzione di materia, sempre materia, delimitata da uno spazio. Quindi materia e luogo. Poi abbiamo l'energia. L'energia cos'è? È qualcosa che per sua definizione deve muovere. Cioè, se non muove non è energia. Deve permettere di compiere un lavoro. Quindi è abbastanza chiaro nella nostra vita quotidiana, se abbiamo l'energia elettrica non riusciamo a muovere un motore, non riusciamo a accendere il computer, eccetera. Però c'è anche dell'energia che non fa solo delle azioni meccaniche. Quella di cui ci occuperemo oggi è l'energia che fa compiere un lavoro su di noi. Quindi c'è energia in un luogo quando quel luogo permetterà di fare un cambiamento sulla nostra persona. Questa energia però è quasi sempre invisibile ai nostri occhi, pochi riescono a vederla e riescono a qualificarla in maniera particolare i radiestesisti, che sono quelli che sono in grado di percepirla, capire quali sono le sue qualità dal punto di vista di tanti parametri. Manca un ultimo concetto, che sarebbe quella variabile che manca nella formula di Einstein: il campo informativo. L'universo, adesso anche tutti gli scienziati sono concordi nel dirlo, che è conosciuto solo per un 7%, mentre l'altro 93% gli stanno dando una definizione che è la cosiddetta materia oscura. Cioè, in pratica il vuoto non esiste, ma quello che viene considerato vuoto in pratica è un campo di informazione e quindi viene definito campo informativo. Ed è quel campo che fornisce le caratteristiche all'energia e quindi tramite questa informazione l'energia assume una determinata caratteristica. I nostri pensieri vanno a finire nel campo informativo. Tutti i pensieri vanno a finire nel campo informativo e questo a livello energetico produce un cambiamento. I grandi cambiamenti anche sociopolitici avvengono perché molti incominciano a pensare, a credere in una determinata cosa, questa cosa crea informazione a livello sottile nello spazio vuoto della materia, crea un lavoro e si ha il cambiamento. Bene, quindi i luoghi energetici sono quei luoghi dove noi, andando a soggiornare in questi luoghi, subiremo un cambiamento. Esistono luoghi energetici naturali e luoghi energetici invece creati con intento umano. Iniziamo a trattare i luoghi naturali. Naturalmente l'argomento è talmente vasto, prenderemo in esame solo quelli che io conosco, ma ce ne saranno talmente tanti altri che comunque meritano l'attenzione, ma io non ho visitato e non li conosco. Allora, luoghi energetici naturali. Il primo che conosciamo è il Sole. Per tradizione diciamo che il Sole è la nostra fonte di energia. E vi ho inserito questo luogo, anche se non è visitabile, perché siamo in un momento particolare e occorre dare alcune informazioni su quello che sta succedendo a livello di Sole. Il Sole, come vedete, vedete tutte quelle dei chiari, quegli scuri nell'immagine? Ecco, è un qualcosa che è in continuo movimento. Ci sono gas che salgono, gas che raffreddandosi poi dopo scendono, è una pentola che bolle in continuazione, che crea all'occhio di un osservatore queste granulosità con dei moti di convenzione in superficie, un nucleo interno che dove avvengono le reazioni nucleari, ruota ogni 25 giorni. Al suo interno perenne reazione termonucleare, si crea la fusione dell'idrogeno che produce altre sostanze, tra cui il deuterio, luce, e poi si ricombinano di nuovo con dell'altro idrogeno, tutto un processo abbastanza complicato che comunque produce in maniera costante dell'energia. Agli osservatori dalla Terra balzano agli occhi le macchie solari, i brillamenti e le protuberanze. Le protuberanze sono quelle vampate che si vedono sulla corona. Le macchie solari sono le famose macchie che Bendano studiava. E invece i brillamenti sono quelli che desidero sottolinearvi questa sera, che sono di nostro interesse, che sono prodotti dalla comparsa delle macchie solari. La massima attività del Sole si ripete ogni 11 anni. Quindi gli scienziati hanno visto periodicamente che ogni 11 anni il Sole ha il suo picco massimo. Nel 2012 è previsto il prossimo picco di attività. È una coincidenza con tutto quello che si dice nel 2012, però ci casca che nel 2012 il Sole avrà il suo massimo picco. E ci interessa in maniera particolare questo discorso qui, e nessuno lo dice, perché gli scienziati, la comunità scientifica è concorde nel dire che questa volta, siccome ci sono anche delle periodicità di valori, si prevede che il picco sarà più forte del 50%. Ecco, qui è stato l'ultimo picco, circa nel 2001, l'attività solare, e quindi la prossima sarà nel 2012, 11 anni dopo. Queste sono le macchie solari, è una foto recente di un mese fa, dopo 5 anni che non sono più state viste macchie solari, eccole qua, che sono ricomparse le prime macchie solari. Che problemi danno le macchie solari? Allora, in un mare di roba bollente, le macchie solari sono come dei coperchi per una pentola a pressione, creano delle zone. Allora, questa macchia solare qui è il doppio della Terra, per intenderci. Non sono cose piccoline. Questa è il doppio della Terra. E blocca in quella zona tutta l'energia. con la conseguenza che prima o poi questa energia da qualche parte deve uscire, e allora avviene il brillamento. Il brillamento è questa roba qua che spara verso lo spazio particelle di plasma ad altissima velocità, cioè proprio delle esplosioni che possono coinvolgere tutto il nostro sistema solare. Questa è una foto del 6 di maggio alle ore 13, già incominciano i primi brillamenti. Qui è un'altra foto presa da un osservatorio spaziale il giorno 7, dove il disco solare è stato oscurato e si vedono le protuberanze sparate nello spazio con questi puntini che sono, siccome ci sono dei sensori, i sensori ricevono talmente tanta energia che si bruciano e quindi creano questi puntini qui nei sensori. Per fortuna la nostra Terra ha un campo magnetico che protegge la nostra Terra dalle radiazioni che vengono dal Sole, e quindi la Terra scherma col suo campo magnetico buona parte di queste emissioni di brillamenti, scherma tutto il vento solare, ma il brillamento è qualcosa, una sparata, un proiettile, una roba che dà veramente fastidio. Però il campo magnetico terrestre non ci protegge completamente, e lungo il suo asse ai poli questa roba riesce a entrare. E cosa succede? Succede il fenomeno delle aurore, che qui le vediamo ferme, ma in realtà quando qualcuno le vede, le vede come dei fantasmi luminosi che si muovono, che danzano, è tutta una roba che è bellissima da vedere, bellissima se non sa cos'è, oppure uno si prende un raspegazzo se cioè non sa cos'è. E qui veniamo al dunque. Quindi, prevedendo un 50% in più di questi fenomeni, le aurore che adesso normalmente si possono vedere ai poli, questa è un'altra aurora, un'altra ancora, ecco, le aurore potrebbero benissimo essere viste anche alla nostra latitudine, cosa che è già successa. Questa è una foto dallo spazio, guardate qua che estensione ha, questa è la Terra, che estensione ha questa aurora. Nel 1938 ho parlato con persone ancora vive che loro qui a Cesena e a Imola hanno visto con i loro occhi l'aurora. Quindi prepariamoci a poterle vedere anche noi nel prossimo anno. Non c'è solo il fenomeno dell'aurora, ma chiaramente picchi così elevati possono dare problemi alle telecomunicazioni. L'ultimo caso accertato grave è avvenuto nel 1840-60, dove per una settimana furono messe fuori uso tutte le comunicazioni telegrafiche. A quei tempi c'era solo il telegrafo, ecco, per una settimana il telegrafo non ha funzionato. E poi anche noi abbiamo acqua, abbiamo cellule, le cellule anche loro in piccolo sono come la Terra, dei piccoli campi magnetici con una loro polarità. Anche a quei tempi si è avuto un forte aumento di disturbi in tutte le persone particolarmente sensibili, quindi irritabilità, problemi di aggressione, può succedere parecchio. Comunque, se succede, colpa del sole, è una cosa naturale. Va bene, questo è per quanto riguarda il primo luogo energetico naturale che c'è vicino. Andiamo a parlare invece della Terra. Allora, il nostro pianeta è percorso da canali energetici come il nostro corpo ai meridiani. È stato scoperto che effettivamente succede così. E gli antichi conoscevano tutto questo e costruivano le loro opere tenendone conto. Nel 1870 William Henry Black espose la sua teoria che i monumenti erano disposti in base a un reticolo, e nel 1921 venne coniato il termine di Ley Lines. Questa è una foto della Terra dove si vedono ricostruite queste linee. Le più note Ley Lines che transitano sull'Italia sono quella dell'Arcangelo Michele, dove sei andato anche tu, Sergio, che parte dal Sinai, poi arriva all'isola di Simi, in Puglia a Monte Sant'Angelo, che hai visitato, arriva in Val di Susa nella Sagra di San Michele, in Francia tocca Mont Saint-Michel, arriva in Inghilterra in Cornovaglia, a Saint-Michel Mont in Cornovaglia, e questa è quella di San Michele, e passa per l'Italia. Poi ce n'è sempre un'altra che passa per l'Italia, molto importante, è quella che parte da Giza e arriva fino a Stonehenge, passando questa volta invece da Castel del Monte, dove c'è il misterioso castello di Federico II, l'Aquila, tocca in Francia la Basilica di Sartres, io il francese non lo conosco, scusate la pronuncia, e arriva fino a Stonehenge. Questa, qui siamo a Torino, in Val di Susa, questo è il castello di Federico II, esagonale, ecco, e questa è la famosa linea. Non solo ci sono costruzioni fatte dall'uomo, ma io ho fatto anche degli studi. In quella linea c'è la concentrazione maggiore di cerchine grandi anche. E questa è l'altra che arriva fino all'Inghilterra. Orbene, il valore energetico di un territorio non è mai lo stesso, cambia. I centri energetici principali di una nazione non sono mai più di 10. Allora, qui entriamo in uno studio che ha fatto un mio amico Rinaldo Lampis, che ha pubblicato questi studi in un libro che si chiama Mappa dei vortici energetici d'Italia, e lui ha censito per l'Italia tutti i vortici principali, perché hanno una importanza fondamentale, e lo vedremo. Quindi, in una nazione non sono mai più di 10, perché lui ha studiato anche altre nazioni. Appaiono come questi vortici raggi di sole, sembrano delle sorgenti di vento a cono rovesciato o a doppia spirale, degli imbuti sostanzialmente che emergono dal terreno. Allora, chi ha la vista sviluppata oltre al senso tradizionale e vede anche la parte sottile delle cose, riesce a vedere e descrive l'uscita di questi vortici in questa maniera, come sorgente di vento a cono rovesciato. Sono opere del creatore, sono eterni, ma i loro effetti sull'uomo possono sparire. a causa di inquinamenti. La zona dove emerge il vortice è piccola, 30 centimetri, e poi si allarga uscito dal terreno, e da quel punto per circa 100 metri, per una sfera di 100 metri, nulla di negativo può entrare. Quindi lì siamo in una zona protetta, non ci può succedere nulla di negativo, non possiamo venire a contatto con nulla che ci possa dar fastidio. A difesa di un luogo o territorio vi sono gli spiriti della natura, chiamati anche Deva, e facendo il censimento dei centri energetici in Italia, in che maniera? Utilizzando dei medium in grado di comunicare con chi supervisiona quel territorio dove c'è il vortice. Allora, quali sono in Italia? Abbiamo in Piemonte, vicino a Pinerolo, qui ce n'è uno, poi in Alto Adige, a Brunico, ce n'è un altro, in Puglia, a Monopoli, vicino a Bari, un altro, in Calabria, nella Sila, un altro ancora, e in Sardegna, a Villa Grande, Strisaili. Sono praticamente come dei pilastri, e parlando con questi supervisori, sono proprio i vortici che danno forma e consistenza a una nazione, che mantengono la nazione in una determinata struttura e un'aggregazione ben precisa. Naturalmente ci sono i vortici anche minori di una singola regione, che danno forma a quella determinata regione, e quindi lui è andato nel dettaglio regione per regione per sapere quali sono i vortici di una determinata regione. Io vi dirò solo quelli dell'Emilia Romagna, perché sennò la facciamo troppo lunga. E l'Emilia Romagna ha tre centri. Il primo si trova a Collecchio, presso Parma. Il secondo tra Carpiteti e Vitriola, sopra Sassuolo. E il terzo tra Pievelago, Labetone e Monte Cimone. Sono i tre vortici che danno consistenza alla nostra regione. Poi, nell'ambito del naturale, parliamo dei cerchi nel grano, che sono opere che compaiono per un determinato periodo, e anche loro hanno una loro importanza. Compaiono sulle coltivazioni prima della maturazione, hanno forme bellissime e simbologie, celano informazioni astronomiche e messaggi codificati. Non si è certi di chi sia un'opera. Si ipotizza di civiltà ad altre dimensioni. Comunque, chi è crop maker, cioè di professione, diciamo così, crea questi cerchi, sostiene comunque di essere sempre comunque ispirato nel fare la propria opera. Quindi loro iniziano, poi dopo salta fuori una cosa che non sa, come un pittore si mette lì, comincia a lavorare sulla tela, e poi salta fuori finalmente una qualcosa che ha una valenza superiore a quelle, alle conoscenze che lui stesso ha. Io studio dal 2007 i cerchi nel grano e sono giunto alla conclusione che servono per Madre Terra come per noi la moxie bustione, quella che abbiamo visto, quel sigaro che fa le iniezioni di calore sulla persona. Praticamente sono delle iniezioni fatte sul terreno. Questo è l'ultimo cerchio che ho visto, che ho fotografato con l'elicottero, ero in Inghilterra l'anno scorso. Vedete quanto è bello, pieno di gente. Perché pieno di gente? Perché la gente corre da tutto il mondo per andare ad assaporare la gioia, la bellezza, l'energia che si prova a stare lì dentro. Se fosse una bufala, se non si sentisse, se non facesse questo lavoro, come vi ho detto, non verrebbero dall'Australia, non verrebbero dall'America, non verrebbero dall'Italia come da me, come ho fatto io, per andare a vedere e provare una cosa che non ha nulla. E qui c'è di tutto, c'è energia, c'è geometria, lo si vede. Chi studia in maniera approfondita i cerchi nel grano poi trova delle informazioni astronomiche e informazioni anche di altro tipo. Questo è un cerchio che è venuto fuori a Cesena vicino a noi. L'ho preso come riferimento perché l'ho fatto studiare da un amico esperto radioestesista e gli ho detto: dimmi cosa ci vedi in questo cerchio, cosa c'è e cosa ci ha visto. Adesso vediamo l'altra immagine. Ecco, dalle sue analisi ha visto che sotto scorre acqua. Un'altra caratteristica di tutti i luoghi energetici è la presenza dell'acqua, e lo vedremo anche dopo nelle costruzioni umane. Quindi sotto ai cerchi che danno energia c'è acqua, presumo anche perché se devono servire per Madre Terra ci deve essere un veicolo in grado di muovere e spostare questa energia in tutto il territorio. Qual è l'elemento naturale che ci può essere, che scorre, che porta poi dopo in tutto il territorio il beneficio? L'acqua. Quindi, qui c'era nel 2008 acqua, poi c'era una faglia, una zona geologica, una faglia, quindi la terra aveva fatto una crepa, c'è stato uno scorrimento di fasce diverse sotterranee con fuoriuscita di radon, e quindi indicava dove fuoriusciva il radon. Tipico, se vi ricordate il discorso dell'Aquila, chi faceva le previsioni dei terremoti: c'è un incremento di radon, qui sta per tirare un terremoto, e poi dopo il terremoto c'è stato. Beh, noi un anno prima sapevamo già comunque che qui questo cerchio c'era stato donato, tra l'altro bellissimo come forma, sette cerchi come i chakra di una persona, era orientato esattamente a livello astronomico in un punto in Russia dove ci sarebbe stata l'eclissi totale di sole, quindi c'erano delle informazioni particolari. Beh, comunque noi da subito l'abbiamo battezzato come un cerotto che era stato messo lì per attenuare un forte terremoto che ci sarebbe stato. Difatti, un mese prima dell'Aquila c'è stato il terremoto lì, con epicentro proprio tra Cesena e Forlì, dove c'è stato il cerchio, e qui dove è venuto fuori il cerchio, nonostante ci fosse l'epicentro, in quella zona le persone hanno sentito di meno gli effetti del terremoto che da noi da Faenza o da altre parti. Quindi ricordatevi, presenza di acqua serve per questo. Poi, questo invece è stato il primo che ho visto. Perché ve lo faccio vedere? Per i scettici, per dimostrare il discorso dell'energia. Questo, il cerchio nel 2007 ad aprile, Forlì, dove c'è la circonvallazione, dove adesso stanno facendo uno svincolo. Poi il 29 settembre 2007 sono passato di lì e ho scattato questa foto nello stesso punto. Vedete questa roba qui che si vede? Sul momento ho detto, boh, mi sembra il simbolo dell'infinito. Il 29 settembre, dopo che il grano era stato tagliato, che era ricresciuta la cultura precedente, poi ho preso un pallone sonda e ho attaccato una piccola telecamera ed è venuto fuori di nuovo il disegno originale. Lo vedete? Poi sono andato a vedere sul posto e cosa ho trovato? Ho trovato che fuori dal pittogramma sono nati dei piccoli girasoli che sono rimasti piccoli e non hanno portato frutto. Questi qui che vedete invece sono questi qui. Nel disegno i girasoli sono cresciuti alti e hanno maturato portando il seme. Questi ancora li conservo. Questo per dire che noi radiestesisti, quando andiamo lì e sentiamo ste robe, non è che ce le inventiamo. Poi, dal punto di vista biologico, per ciò che è biologico, porta dei benefici. Questo 4 mesi dopo. Ultimo che mi serve per darvi la prova anche a voi di tutto quello che stiamo dicendo. Questo, sempre un altro cerchio del 2007 che ho visto da Ancona, che ho visitato. Vedete quanto è bello. Questo qui ha un disegno ben preciso, il fiore della vita, questo qua. E poi, andando a mettere le coordinate del posto, sono andato a vedere in Google Earth e ho scoperto che la foto che c'è in questo momento su Google Earth, se voi impostate questi parametri qui, che li potete prendere dal mio sito, fate un copia incolla della posizione del cerchio di Ancona, fate una ricerca con Google Earth, vi salta fuori che nel 2007, a settembre, il 12 settembre, il satellite ha fotografato questo. Il grano era stato tagliato e, come potete vedere, l'erba è cresciuta solo nel pittogramma. La vedete? Altra prova concreta che qui si è fermata per parecchi mesi dell'energia che ha dato dei frutti positivi per le cose biologiche. Chiaramente, se fa bene all'erba, fa bene anche noi. Ecco, questo è un centro di un cerchio. Se andate sul mio sito, si possono utilizzare qui per un principio di fisica quantistica. La foto fatta nel momento del cerchio acquisisse tutte le caratteristiche energetiche di quel cerchio, quindi esponendovi alla foto voi trovate gli stessi benefici come se foste nel 2007 lì sul cerchio. A seconda del tipo di energia che volete, yin o yang, quello che dovete fare, scegliete il centro che trovate sul mio sito, ve lo mettete a 5 cm dal vostro corpo, non a contatto, deve superare il vostro corpo eterico e vi fate la vostra, il vostro bagno energetico con i cerchi nel grano. Bene. Un'ultima cosa sui cerchi: non ci sono solo i cerchi che hanno un effetto limitato nel tempo, cioè 6 mesi, un anno, e poi dopo non si vede più niente. Esistono anche cerchi che mantengono nel tempo questa proprietà. Uno di questi si trova al tiro con l'arco qui a Faenza, tutti gli anni riemerge ed è un cerchio che è sull'erba. Sono 8-10 anni che tutti gli anni viene fuori e regolarmente tutti lo possono andare a vedere, si misura l'energia, c'è e rimane. E poi ci sono anche quelli invisibili, ne conosco anche di quelli che non si vedono occhio nudo, però con gli strumenti li riusciamo a misurare, e sono i cerchi invisibili, e ce ne sono anche qui nella zona dei cerchi invisibili che fanno la loro funzione, sono come dei portali energetici, andando lì capitano anche cose strane, vabbè, però è difficile da dimostrare questa cosa qua.
Quello lì di tiro con l'arco si vede?
Se andate sul mio sito lo vedete, c'è anche la foto. Dipende dal momento, perché loro tagliano in continuazione l'erba e quindi bisogna andarci in un momento dove l'erba non si è tagliata, perché sono tutto uguale. Al momento della ricrescita è più verde l'erba sul cerchio rispetto all'altra erba, cresce più veloce ed è più verde, quindi bisogna andarci nel momento in cui è stata tagliata da almeno 10 giorni e prima del taglio successivo.
Beh, quanto è grande?
Saranno 9 metri e mezzo, 10 metri, sì. A volte ne compaiono più di uno, quest'anno ce n'era uno solo. Siamo sempre nel campo delle cose naturali. Il Monte Musinè, in Val di Susa, luogo con energie fortissime. L'energia del sottosuolo ha modificato la superficie. È un'antenna per energie cosmiche e lì si hanno frequenti apparizioni di globi luminosi ed UFO. È chiamato Monte Musinè perché sembra un asinello. E questa è la foto di questo monte particolare, altamente energetico. La grotta del Romito Marrani, lungo la vallata tra Firenze e Faenza, vicino alla località di Albero, è stato un luogo di meditazione per molti santi e beati. Sono avvenute molte guarigioni bevendo l'acqua che vi sgorga, e anch'io sono stato testimone di una trasmutazione, cioè personalmente mi è capitato che ho avuto questo effetto che vi dicevo, di lavoro su me stesso, ovvero andando con un certo intento alla grotta ne sono uscito che per 25 giorni non ero più il solito. Io mi sentivo 3 gradini sopra gli altri, e anche gli altri mi vedevano a livello visivo, come facce, come tutto cambiato. Poi dopo 25 giorni sono tornato normale. Tutte le volte che ritornavo cambiavo, diventavo un altro, e poi dopo passato quel periodo tornavo normale. E qui c'è un'acqua, anche qui l'acqua vibrazionale che sgorga dalla fontana. Molti hanno avuto delle guarigioni, e io avevo preso anche un piccolo sasso da questa grotta, e come valore, adesso entriamo a parlare di valori. Ora, le acque vibrazionali a livello di radiestesia, bisogna fare una premessa. Bovis fu quello che fece la scala di misurazione. L'acqua normale, quella di una bottiglietta oppure l'acqua di una fontana, ha un valore di 6500, e per consuetudine si dice che tutto quello che ha una vibrazione inferiore dà fastidio alla persona, tutto quello invece che supera i 6500 fa bene. Allora, l'acqua della grotta del Romito era devo dire era, un'acqua come quella di Majugorje, intorno come caratteristiche di 22.000 bovis. Mediamente tutte le acque mariane hanno valori intorno a 22.000. La grotta di per sé, al suo interno aveva un valore 10 volte superiore alla piramide di Cheopa, la camera del re, che ha 33.000, mentre la grotta del Romito ne aveva oltre 300.000. Dico ne aveva perché è successo qualcosa, e questa è la novità, che non credevo neanch'io, è avvenuto un cambiamento energetico, ora è tutto negativo. Non lo so perché sia successo, ne ha parlato anche Cornazzani, che è venuto qui a fare la conferenza un mese fa. Io ho fatto testare il mio sasso, che aveva le stesse vibrazioni del sasso che della grotta, e questo sasso anch'io adesso lo misuro, che ha un valore intorno a 1500, quindi siamo molto bassi. L'acqua ha un valore di 4000, quindi un'acqua che non è utile dal punto di vista energetico per la persona, anche se l'ultima volta che ci sono andato ho preso una bottiglia, sono andato da Balducci, l'ho fatta analizzare ed è un'acqua potabilissima. Ciò non toglie che a livello energetico possa servire o non servire per fare quel lavoro che stiamo dicendo. Allora, come dice Rinaldo Lamis, le energie dei luoghi energetici non sono sempre costanti, possono cambiare per lavori che vengono fatti a livello di costruzione di scale. Adesso c'è, no, adesso da diversi anni c'è tutta quella polemica sulla TAP che deve tagliare lassù, perché va proprio a tagliare la linea dell'Arcangelo San Michele. Allora, se lì andiamo a fare dei buchi nel terreno, andiamo a costruire eccetera, rompiamo sta linea, e a livello energetico sta linea cosa serviva, cosa succederà dopo? E lì c'è stato tutto un movimento che si è innescato contro la TAP, perché va a rovinare un punto energetico. Può essere successo alla grotta del Romito che ci sono altre persone che hanno cominciato a fare delle attività di un certo tipo e sono riusciti a far entrare delle entità negative che hanno preso il sopravvento, non lo so. Comunque sta di fatto, oppure qualcuno ha fatto dei lavori energetici su quel luogo sbagliando ed è venuto fuori questa cosa. Quindi per l'uomo al momento la grotta del Romito non ha più effetti positivi, anzi normalmente quando si perturba un luogo energetico e si abbassa la sua vibrazione, subito, immediatamente tutte le entità negative fanno baldoria lì, si uniscono, diventa un ricettacolo proprio di luogo dove è infestato da spiriti, fantasmi, chi più ne ha chi ne metta. Quindi quando te vai lì poi ti porti a casa tutta questa schifezza. Quindi attenzione, fin tanto che qualcuno non sia stato in grado di bonificare quel posto. E a volte succede anche semplicemente perché un posto che normalmente è frequentato, normalmente accudito, viene abbandonato e lasciato decadere, poi succede che queste entità negative arrivano, se ne appropriano e non ha più questi effetti. Questa è l'immagine della grotta. Poi, sempre più vicino a noi abbiamo il vulcano Monte Busca. Avete mai sentito nominare? È sopra Tredozio, svalicando il Monte Busca verso il Fornivese. Dal terreno escono fiammate di gas incandescente. Già Dante questo vulcanello l'ha citato anche nei suoi scritti. È un luogo ideale per meditazione con i quattro elementi. Tant'è che molti gruppi, molte comunità vanno, utilizzano questo vulcanello perché lì hanno di fatto naturalmente l'elemento fuoco. Poi c'è l'elemento aria, c'è l'elemento terra, uno ci porta un po' di acqua e c'è anche l'elemento acqua e fa quel che vuole. Questo è un punto energetico naturale che abbiamo qui vicino a noi. Io personalmente, andando a fare meditazione lì, ho assistito a fenomeni molto curiosi che non riuscivo a spiegarmi, e poi raccontano anche che vicino c'è un lago in un agriturismo dove sovente vedono uscire navicelle. Uno dei miei obiettivi sarà andare lì e indagare su cosa esce effettivamente da questo lago. Questa è una foto mia del vulcanello, con prima della meditazione c'era la luna piena, meglio andarci con la luna piena, così anche astronomicamente c'è un'energia di un certo tipo. Ecco, adesso passiamo ai luoghi energetici creati con intento umano. Gli antichi conoscevano l'importanza di costruire su punti energetici. Facevano pascolare sul terreno, questi romani facevano pascolare sul terreno greci per anni prima di costruire una città. Se le pecore non morivano, voleva dire che lì si stava bene. I centri energetici terrestri hanno, quelli della Terra, hanno qualità femminili, quelli invece cosmici hanno qualità maschile, yin e yang. Anche i nostri gatti e animali domestici sentono la qualità dell'energia nei vari punti della casa. I gatti, ad esempio, si posizionano sempre dove ci sono incroci negativi. Dicono che con loro fare le fusa muovono le brisse dell'apparato uditivo a una velocità talmente elevata che producono delle vibrazioni tipo microonde che sono in grado di annullare gli effetti negativi di quel punto, mentre i cani non sopportano di andare dove vanno i gatti, perché loro hanno bisogno di punti positivi, sia i cavalli che i cani. Poi, oggi si è perso la consapevolezza per cogliere i benefici energetici dal modo di costruire. Adesso i nostri architetti interessa solo orientare la casa per mettere i pannelli fotovoltaici, però se lì vicino c'è un ospedale, un cimitero, che è un luogo di sofferenza, eccetera, non mi viene in mente che stare vicino a un cimitero, stare vicino a un ospedale, fare una casa lì, poi ti becchi delle schifezze. No. Oppure, se sotto scorre dell'acqua per un vecchio canale e ci hanno fatto sopra una costruzione, oppure sotto ci passa una strada, ci ha fatto un ponte e costruiscono sopra delle abitazioni dove scorrono sempre delle macchine che producono dei campi magnetici, dei campi elettrici, non ci pensano naturalmente. Questo più che altro potrà essere l'argomento della prossima conferenza del Feng Shui o di altre cose. Comunque oggigiorno non si guarda più queste cose qui. Quanti desiderano riappropriarsi del benessere naturale sono costretti ad andare a ricercare quei luoghi che abbiamo detto naturali, oppure a ricorrere ai pellegrinaggi spirituali, perché anche questi producono degli effetti. Allora, parliamo dei nuraghe diffusi in Sardegna per attirare le energie cosmiche. Ne restano 8.000, se ne contavano 12.000 in Sardegna, costruiti su centri energetici minori per poter utilizzare questi nuraghi bisogna evitare l'abbandono. Se un murale è lì che non utilizza più nessuno, che non ci va più dentro nessuno, che perde la sua valenza e per l'uomo non ha più efficacia, come la grotta del Romito. Questo è un esempio di nuraghe. Si pensa poi che fossero anche, oltre ad essere collegati al terreno come punti energetici, erano collegati anche col secolo a volta celeste, nel senso che poi in periodi ben precisi, equinozi o luna piena, i raggi cadevano in determinati punti. Stonehenge. Faccio una premessa sul discorso nuraghe. Vedremo dopo anche i menhir e il pozzo di Santa Cristina in Sardegna. Se acquistate Scienza e Conoscenza di questo mese, c'è un articolo bellissimo di un sardo che parla proprio della Sardegna sacra, di nuraghi, tombe dei giganti, strumenti radionici, il pozzo di Santa Cristina e i menhir che sono sempre lì in Sardegna. Allora, questo l'ho visitato l'anno scorso ed è sopra un vortice energetico. Serviva per catturare le energie cosmiche e come protezione dalle energie negative. A causa dell'inquinamento umano, ora l'energia rimasta è molto limitata. Si narra che fu Merlino a trasportare le pietre dalla Scozia. Gli studiosi concordano che fosse un calendario astronomico. Per i druidi era un luogo sacro e al suo interno facevano anche sacrifici umani. Ecco Stonehenge, mastodontico. Vedete quella punta lì? È legata al discorso astronomico. In determinati momenti dell'anno il Sole tracciava un raggio in un punto preciso all'interno del cerchio. Questa è la disposizione delle pietre. Quello che vedete è il cerchio interno che ha un diametro di 32 metri. All'interno, diciamo dopo, questo è lo studio fatto sulle corrispondenze astronomiche dell'insieme di Stonehenge, quindi gli equinozi, le eclissi, la luna, tutte zone che erano state battezzate. Sono stati fatti degli studi energetici da uno studioso inglese sul punto e vedete quanta roba lui è riuscito, quante linee è riuscito a scoprire energetiche che c'erano all'interno di Stonehenge. Questo è il centro. Se lo volete visitare, ricordatevi che per poter andare qui dentro, perché normalmente si visita a una distanza di una trentina di metri attorno, se volete andare qui dentro e sentire l'energia, dovete prenotarvi un mese prima via internet, pagare il biglietto, e accettano 23 persone ogni giorno, la mattina presto, all'alba. Si fa la visita guidata fino dentro, non più di 23 persone al giorno, almeno un mese prima bisogna prenotarsi. Se andate nel mio sito c'è il link che vi manda dove prenotare. La piramide di Cheope tradizionalmente è conosciuta come un luogo energetico, costruita per incanalare le energie cosmiche e ottimizzare il potenziale evolutivo di una persona. All'interno della piramide di Cheope sono andati i più grandi condottieri della storia, da Bonaparte, Carlo Magno, poi non mi ricordo altri, comunque c'è una sfilza di grandi condottieri che sono rimasti all'interno della piramide perché sapevano che gli effetti si avevano solo soggiornando almeno 5 giorni all'interno della piramide. Stessa cosa, lo vedremo anche in Sardegna, nelle costruzioni non nei nuraghi ma si chiamano i dolmen, lo vedremo dopo, nei dolmen sardi anche lì si faceva il rito dell'incubazione dove l'iniziato stava 5 giorni senza uscire in queste strutture energetiche. Preciso allineamento con le costellazioni e proporzioni che si ripetono matematicamente. Questo lo vedremo poi anche dopo nelle cattedrali, delle proporzioni. Al suo interno si creano fenomeni di mummificazione e potenziamento dei germogli. Se voi andate su internet e costruite una piramide tipo quella di Cheope, che trovate il link per poterlo fare, potete sperimentare anche voi che la frutta messa all'interno di una piramide non vada male, il latte non vada male ma diventa subito formaggio, i germogli si crescono più velocemente e si hanno tutti fenomeni molto utili anche per il corpo umano. C'è chi si fa delle piccole piramidi e caccia la testa dentro la piramide e sente questi benefici, oppure mette dentro le proprie pietre, le carica, fa quello che vuole. Con l'inizio di usarle come sepolcri, la loro originale funzione venne a meno. Ecco la piramide di Cheope. I menhir distribuiti su tutti i continenti. Cosa sono? Sono delle pietre conficcate nel terreno e svolgono una funzione di agopuntura e irradiano energia positiva. Seguono percorsi e allineamenti precisi. Quelli scolpiti servivano per riti di fertilità. Questo è l'allineamento di menhir presente in Francia a Carnac. Si vedono le persone piccoline, sono il doppio più o meno di una persona. Questo l'ho visitato in Sardegna, in Corsica, Filitosa, ed è uno di quelli che vi ho detto che sono scolpiti chiaramente come rito di fertilità. Normalmente le signore che non riuscivano a concepire stavano un pochino lì vicino e si dice che dopo avessero più probabilità di rimanere incinta. Questi li ho visitati nel Wellside in Inghilterra, sopra Stonehenge, ed è il più grande cerchio di pietre grezze che si trova ad Elbury. era il punto che mi ero prefissato di soggiornare in Inghilterra, perché lì vicino c'è la collina di Silbury Hill, e anche lì una collina tipo piramide, e lì c'è la probabilità maggiore di vedere ceppi nel grano. Questa è una foto mia fatta con l'aereo, e qui si vede il cerchio che è veramente grande. Naturalmente le pietre rimaste, perché poi venivano usate per le costruzioni delle abitazioni. Anche Stonehenge è stata saccheggiata tutta per prelevare pietre per costruire, come anche il nostro Colosseo è stato smontato per fare tanti palazzi. Bene, adesso parliamo dei dolmen. Sono luoghi energetici costruiti con lastre poste in orizzontale su sostegni verticali. Anche questi sono un po' ovunque, servivano per rituali di rigenerazione, per ottenere stati alterati di coscienza, per guarigioni e sogni e predizioni. I fedeli venivano sdraiati a digiuno per giorni in concomitanza con la luna piena. Questo è uno che si trova, anzi è il più grande che si trova in Sardegna, pesa 25 tonnellate. Qui vediamo la lastra sopra, la costruzione, la porta per entrare, i fedeli entravano dentro e si ottenevano questi effetti, costruiti naturalmente su punti dove energeticamente c'era qualcosa. Adesso parliamo anche di pozzi naturalmente dove l'abdetto, il fedele, poteva andare. Pozzo contiene acqua, siamo sempre lì. In Sardegna il più famoso è il Pozzo di Santa Cristina. Una scalinata permette di arrivare fino all'acqua. Allora, il primo gradino ha 2000 bovis, quindi si va indietro, uno subisce uno shock inverso, negativo. Poi si arriva al 24esimo con 34.000 bovis, fino ad arrivare all'acqua che ne ha 400.000. Testi antichi confermavano che i sardi avevano l'usanza dell'incubazione. L'iniziato veniva posto per 5 giorni e notti nel luogo carico di energia. Oggi si ritiene fosse anche un perfetto osservatorio astronomico lunare. Ecco qui l'ingresso del Pozzo di Santa Cristina. La scalinata parte da qui e si va giù dentro. Poi qui si vede anche un discorso di madre natura, eccetera eccetera. Arrivati sul pozzo, ecco come si presenta l'acqua. Produce dei circoli un po' anomali, tre circoli, vedete qui l'acqua che crea questi piccoli vortici. Ci si è sempre chiesto come facevano gli antichi a spostare e posizionare pietre ciclopiche. Come facevano a spostare queste cose? Ebbene, la mente umana dei nostri antenati era semplice e pura, non dominata da entità negative. La pietra da spostare era vista con la sua vitalità ed essenza. Tramite una risonanza di gruppo basata sul pensiero, la meditazione, la preghiera, si praticava l'imposizione delle mani sulla pietra da spostare. Gli egiziani, oltre all'imposizione, usavano delle bacchette. Avevano le bacchette, bacchettavano il sasso da spostare, sempre utilizzando il pensiero, la meditazione, la preghiera. Generavano delle onde interne all'oggetto che, sommate alla risonanza delle onde mentali, provocava praticamente una riduzione del peso della pietra, e poi dopo la spostavano. facevano così. Allora, centri energetici umani sostenuti tramite devozione. Come abbiamo visto, i centri energetici fatti a livello umano, anche i nostri pensieri possono generare dei luoghi che avranno dei benefici, produrranno un lavoro sulla nostra persona. I più noti sono Lourdes e Medjugorje. Lourdes è una cittadina francese famosa per le apparizioni mariane a Bernadette, meta di culto per migliaia di pellegrini e luogo di inspiegabili guarigioni. Anche ultimamente ce n'è stata una abbastanza che è entrata alla cronaca dei media, dei telegiornali, una guarigione inspiegabile. L'acqua che sgorga dalla grotta è di nuovo acqua, sottolineo, della grotta dell'apparizione, è un'acqua ibrazionale con 22.000 bovis. È di pronto soccorso, utile per la pelle, le ferite e le scottature. Aggiungiamo anche qualche altra informazione sempre su quest'acqua. Mi ha detto che è utile per la pelle, per tutti gli organi esterni, quindi orecchie, denti, ano, genitali, capelli, gola. È molto utile per le allergie, i foruncoli, l'acne, i bruciori, gli eritemi, le punture di insetto, la congiuntivite, gli orzaioli, i tagli e le ferite di Sant'Antonio. E il fuoco di Sant'Antonio. Io ho sperimentato, non ci credevo, mi ero bruciato con una pentola, ho preso subito l'acqua di Lourdes, l'ho messa sulla ferita. E è venuto fuori la vescica. È la classica acqua da dare allo scout per tutto. Poi i fedeli fanno il bagno in vasche aiutati da volontari e, cosa abbastanza strana, ne escono asciutti. È un miracolo che capita a tutti. Sì. Sono bagnati, poi quando escono l'acqua è asciutta. Con l'acqua si riceve naturalmente fede, purificazione, autenticità. Il lavoro che si fa con quest'acqua si apre a sé, ci si apre a sé e al trascendente. Questa è la basilica di Lourdes, vedete quanta folla c'è, e questa è la grotta dell'apparizione. Medjugorje è un luogo della Bosnia che ho visitato già due volte, Bosnia e Erzegovina, che dal 1981 è diventato famoso per le continue apparizioni della Madonna ai veggenti, mentre a Lourdes ci sono state solo 8 apparizioni, qui dall'81 ci sono apparizioni quotidiane tutti i giorni alle 17.50 tutti i giorni. Poi il 25 del mese viene dato un messaggio, la Madonna dà un messaggio a tutti i fedeli, e un altro messaggio viene dato alla Madonna, dalla Madonna, il 2 di ogni mese. Al momento è un luogo osteggiato sia dalla dalle autorità del luogo che anche dalle autorità ecclesiastiche, quindi si fanno forti pressioni e si crea disagio ai fedeli per cercare di evitare che la gente vada, anche se per loro è una ricchezza anche economica notevole, ci vivono chiaramente là tantissimi da tutto questo pellegrinaggio, che le persone devono mangiare, devono dormire, devono viaggiare, eccetera. In agosto si raggiungono punte giornaliere di 50.000 pellegrini e come avuto di un'acqua vibrazionale con proprietà miracolose, indicata per il cuore e dona equilibrio fisico e spirituale, anche qui il valore è 22.000. Porta quest'acqua alla bellezza, alla grazia spirituale, coinvolge in particolare il quarto chakra del cuore, equilibrio fisico e spirituale. Bene. La Madonna continua a mandare messaggi, alcuni messaggi, questi messaggi sono stati segregati, sono segreti e verranno svelati solo tre giorni prima dell'avvenimento da comunicare a tutto il mondo. Sembra che ce ne siano 10 di queste cose che ci devono comunicare. La folla, unita dall'intento comune, assiste spesso a fenomeni inspiegabili. Quindi si vede il sole che ruota, si vedono, uno fa le foto e saltano fuori cose strane, grazie a tutto spiano, insomma, ne capitano di ogni là. Questa è la chiesa, vicino ci sono le due fontanelle, alla chiesa sul piazzale. Questo è un raduno di giovani in agosto e questi sono 5 veggenti che quando hanno iniziato a vedere la Madonna erano dei bambinelli, avevano 14-15 anni, adesso sono già babbi, mamme. E questo è il punto preciso dove hanno visto la prima apparizione della Madonna e hanno costruito una statua. Un posto molto brullo, eh? Parliamo ora di cattedrali. Sono costruite su linee energetiche per essere delle macchine energetiche. Per ottenere sbalzi energetici sui fedeli si utilizzano anche corsi d'acqua sotterranei. Sì?
Devo chiedere, è corretto?
Dopo. Certo, a seguire. Per riequilibrare situazioni negative si ricorre alla geometria sacra. Sulla geometria sacra c'è da fare solo una conferenza sulla geometria sacra. Si utilizzano anche qui, c'è da fare una conferenza solo su queste cose, si utilizzano le misure auree e ridondanze numeriche ben precise nella costruzione delle cattedrali. La misura aurea è la misura della natura, le proporzioni naturali che compaiono in tutte le cose, il rapporto è 1,6, dopo lo vediamo 1, eccetera eccetera. Si usano cuspidi ed archi acuti come in elettrostatica per agevolare il fluire energetico. Esiste un orientamento preciso est-ovest di 23 gradi come l'inclinamento dell'asse terrestre. Sfruttano informazioni e multipli della natura della Terra. Per esigenze espositive ve ne segnalo solo alcune, non possiamo parlare di tutte le cattedrali che stanno nel mondo che hanno valenza energetica. Ne prendiamo una che sta su una linea che abbiamo detto, quella cattedrale di Chartres che si trova in Francia, sulla linea di Castel del Monte, costruita sulle rovine di un pozzo druido, cioè prima già il posto era conosciuto con una valenza energetica e sopra ci hanno fatto un'altra cattedrale. Il fedele veniva sottoposto a un percorso energetico preciso di morte e rinascita, passando da 4.000 bovis a 30.000 vicino all'altare. Troviamo come geometria sacra il labirinto, simbolo potentissimo, disegnato sul pavimento e percorribile solo in questa cattedrale ogni venerdì perché tolgono le sedie. uno può sperimentare il labirinto solo di venerdì andando a visitarla, gli altri giorni trova le sedie e non vede niente. I rapporti costruttivi sono precisi, basati sul numero aureo 1,618033, il numero della natura. Le colonne sono poste a distanza multipla del cubito sacro, che è la milionesima parte del raggio terrestre. Quindi anche le proporzioni delle colonne sono importanti. Eccola qua, è bellissima, è vicino a Parigi. Questo è il labirinto che è all'ingresso della cattedrale. Qui lo vediamo come forma geometrica e quindi lo possiamo utilizzare come diagramma in radionica e radiostesia per tante applicazioni. Anche qui ci sarebbe da fare una conferenza solo sul simbolo del labirinto. Qui sono riportati alcuni studi che hanno fatto su questa, che Alfonso Rubino ha fatto su questa cattedrale, e troviamo il numero aurico che sta qui in questa posizione, addirittura le note musicali, hanno trovato una corrispondenza con le note musicali, tutta una serie di geometrie particolari in questa cattedrale. E si parla di geometria segreta, perché adesso non le fanno più così. Qui vicino a noi cosa abbiamo? Il santuario della Madonna di San Luca, che nessuno sa che ha una valenza forte energetica. Nell'antichità i malati andavano sul colle come ora si va a Lourdes. È tradizione per i pellegrini percorrere la salita del santuario sotto il portico a piedi, quindi c'è tutto un percorso di purificazione, di spurgamento, chiamiamolo così. Costruita su vecchie sorgenti, divenne prima tempio pagano romano e ora cristiano. Il punto più energetico è sotto la cupola, 14.000 bovis. Esiste un'icona della Madonna Nera di San Luca e anche lei, quest'icona, ha una forte valenza energetica, quest'icona della Madonna Nera di San Luca. Ecco il colle, la basilica, tutto il colonnato, che mi sento che sia lungo 1,5 chilometri, qualcosa del genere. E questa è la Madonna Nera di San Luca. Ecco, arriviamo alla Basilica di Loreto. Nel 10 dicembre del 1294 la Basilica di Loreto divenne famosa per la collocazione della casa della Sacra Famiglia. Tutta la struttura è stata coinvolta energeticamente dalla presenza della casa di Nazareth. Non si è certi come sia arrivata questa casa, ma gli effetti sulle persone sono certi, sia su credenti che non credenti. Uno andando lì dentro alla casina subisse del shock, comincia a tremare, ha delle sensazioni molto forti, anche nelle persone che normalmente non sono sensibili. È uno dei luoghi della cristianità più frequentati, oltre 200 santi e beati vi hanno fatto visita. All'interno della basilica troviamo la statua di una Madonna Nera, anche qui. Questa è la basilica. Questa è la casa della Sacra Famiglia. Allora, gli archeologi hanno confermato che fino a questa altezza tutte le pietre sono originali dell'epoca dell'anno zero e sono di quella origine geografica dove visse la Sacra Famiglia. e questa è la statua della Madonna Nera. Naturalmente ci sono altri credi ed altre culture dove uniti da pensieri, intenti, si creano luoghi energetici che producono, ripeto sempre quella parola, un lavoro sulla persona. Prendiamo in esame gli asram, che nella cultura indiana hanno una forte valenza energetica. Il più famoso che abbiamo in Italia è quello di Cisternino, vicino Brindisi. Fondato negli anni 70, è un posto meraviglioso, immerso nella pace e spiritualità, per aprire il cuore al divino, alla meditazione e alla pratica yoga. Si prega e lavora, si mettono in pratica gli insegnamenti di verità, semplicità, amore, che ho sposato anch'io. Ogni asram ha un tempio, è un luogo per il fuoco sacro che viene sempre mantenuto acceso. Ecco qui all'interno di Cisternino, con le classiche costruzioni a trullo. Questa è il dio elefante, una divinità venerata. Poi abbiamo il luogo del fuoco sacro sempre acceso, il tempio e gli spazi dove le persone socializzano e fanno attività. Poi abbiamo le moschee, che nella cultura araba sono luoghi energetici molto importanti. In Siria troviamo la grande moschea di Omaide e il suo perimetro anche qui rispetta le misure auree. Se dividiamo 155 per 96 salta fuori di nuovo il numero aurico. Al centro troviamo l'acqua, fondamentale per la valenza energetica. Il punto più carico è, a livello energetico, la nicchia, che è posizionata verso la Mecca. Nella moschea della Mecca troviamo al centro un presunto meteorite, la Kaaba. Meteorite, come si sostiene che sia sotto la grotta del Romito. Ecco qui la moschea di Omaide, di quella forma che vi ho detto, che rispetta il numero aurico. E poi alla Mecca abbiamo questa costruzione con incastonata la pietra nera, che ha le dimensioni di un pallone da calcio, e i fedeli hanno l'obbligo, una volta nella loro vita, di visitare la Mecca e di percorrere 7 cerchi attorno alla Kaaba. Questo è il punto dove è incastonato il meteorite. Allora, a cosa sono utili i luoghi energetici? Sono un'impalcatura per aggregare un territorio. Abbiamo visto i vortici, come ci ha spiegato il nostro amico Rinaldo. Poi danno forza a un luogo o struttura umana. Nutrono i fenomeni paranormali o religiosi a loro vicino. Ci sono benefici a livello fisico, più empatia verso gli altri, più comprensione spirituale, più schermatura e protezione, più vitalità e forza interiore, meno paure. Stimolano la sfera mentale ed emotiva di un individuo, sono uno strumento per l'evoluzione della nostra anima insieme al corpo, alla mente e alle emozioni tramite la pratica della spiritualità. E non sapendo della presenza di queste energie, solo in minima parte noi riusciamo a ottenere dei benefici, perché evidentemente noi ci poniamo di fronte a un luogo sconosciuto per noi, che non ha una valenza di un certo tipo, in una maniera di chiusura, e questo produce un minimo di effetti anche sulle persone incredule e chiuse, diciamo così. Ultimo punto: possiamo creare luoghi energetici? Siamo in grado di creare luoghi energetici? Sì, abbiamo visto che se ci mettiamo un gruppo di persone con la giusta intenzione, può creare un punto energetico ovunque. Vi sono persone che viaggiano il mondo per servizio, per fare manutenzione ai luoghi e alle linee energetiche. L'associazione Piramide di Luce, che sono socio anche a questa associazione qui io, ha realizzato e sperimenta una piramide nei Colli Euganei alta 7 metri e di 7 metri di lato. Può contenere 200 persone, crea un collegamento psichico permanente con chi va a visitare la prima volta questa piramide, e quindi da casa poi si fa un lavoro di meditazione, si connette automaticamente con la piramide come se fosse dentro, accelera la consapevolezza di chi vi si espone e neutralizza le energie negative. Se vi interessa questo aspetto di questa piramide, andate sempre nel mio sito che trovate tutte le informazioni sulla piramide di luce. Fondatore della piramide di luce sempre il nostro Rinaldo Lampis, che ho conosciuto a un congresso di radiestesia. Esiste uno strumento chiamato EVM, ideato dall'inventore dell'acqua diamante José Ducatión, in grado di creare vortici energetici sul terreno e sulle abitazioni. Un gruppo di persone in meditazione può decidere di dare buona energia e creare un punto ad alta valenza energetica. Questa è l'amica Luisa Muratori, che come scopo di vita ha quello di viaggiare il mondo, a aprire portali, a fare modifiche energetiche, a rimediare guai che noi combiniamo su Madre Terra, e si trova a un podere in mezzo alle colline forlivesi, in mezzo ai monti. Questa è la piramide che vi dicevo, la piramide di luce, che è operativa. Per poterla usufruire bisogna diventarne soci. Si trova immersa nei Colli Euganei, in un punto altamente energetico. Questo è il dispositivo che vi dicevo, l'EVM. Serve per creare vortici energetici. Non è più acquistabile perché la produzione è finita, quindi si possono acquistare solo dei prodotti di occasione, diciamo così. Come si utilizza? Si punta in un punto ben preciso e si fanno dei cerchi, normalmente 7. Naturalmente, come si fa qualsiasi cosa, bisogna concentrarsi un attimo, mettersi la propria intenzione, eccetera. E nelle abitazioni normalmente si fa per terra, poi in tutte le pareti. Se avete, se avete un vicino rompicoglioni, si fa il vortice vicino a lui, siccome sappiamo che per 100 metri si crea una bolla dove nulla di negativo ci può stare, e se quello un po' negativo non sopporta più di stare lì, dopo 2-3 giorni trasloca, se ne va. Questo è stato dichiarato in tutti, in tutte le presentazioni di questo dispositivo. E prima di venire qua io ho provato a farne uno nel giardino vicino dove abito, nel Pet dei Cappuccini, e ho provato, dopo averlo fatto, tutti i valori di radiestesia. Effettivamente si crea un vortice di 260.000 bovis, e ha le caratteristiche come quello che dice Rinaldo, cioè la zona interessata inizialmente 30 cm, poi si espande, e andando col biotensore si vedono punti che cambiano. E poi ho fatto un piccolo esperimento, ho preso per vedere se riuscivo a fare qualche foto, l'ho fatta, ho preso uno schermo a infrarossi, quello che viene messo davanti ai blindati che viaggiano di notte dell'esercito per coprire i fari, e poi l'ho messo alla macchina fotografica in maniera da filtrare solo gli infrarossi. Ho fatto la foto del punto in maniera che passassero solo gli infrarossi, che la pellicola digitale leggesse solo gli infrarossi, ed è venuto fuori il vorticello. Ho fatto prima di fare il vortice e dopo, e solo nelle foto dopo che avevo fatto il vortice si vede anche nella pellicola il vortice. Quindi, cioè, non è una cosa che sento solo io perché credo di averlo fatto, è una cosa che resta impressionante anche su una pellicola fotografica. Questo è dunque, se avete delle domande, volentieri. Quindi usiamo i luoghi energetici. Questi sono i libri che potete eventualmente trovare, che è scritto Rinaldo, dove si parla anche della piramide, tra l'altro.
Ma dove? Quanti c'era il bonus?
Allora, io non ci sono ancora andato a misurare. Però ho conosciuto persone che ci sono andate e mi sembra che avessero detto che era roba dell'ordine. Dunque, hanno detto intanto che bisogna stare appoggiati sulla parete in fondo, e c'è, cioè, ha solo tre pareti, una manca davanti perché la casa era su una roccia, quindi non potevano spostare la roccia. Bisogna stare appoggiati in fondo, e stando lì appoggiati in fondo è una roba 300.000-400.000 anche lì, e però tutti la sentono lì, stando appoggiati con la schiena lì.
Ma io ci sono andato, cioè, non so se non ho capito cos'era, c'è l'aria condizionata, qualcosa c'era. Sai, pensi tutto, non so, invece.
No, ma anch'io ci sono andato tempo fa a Loreto, ma a Loreto, guarda, non sai poi dov'è che devi andare. Devi andare appoggiato nella parete.
E per caso.
Sì, là.
Le persone che fanno anche il volo così, però sì. Mi sono messo lì. Cioè, l'impressione è che ho pensato l'aria condizionata, invece tu non venire. Certo.
No, non c'è la condizione.
No, qualcosa c'è di sopra, però sono più giù. Però no, c'è, mi sembra ci fosse l'energia, insomma, molta, molta energia.
Io volevo sapere qualcosa sui bonus.
Sì?
Perché la prima parte non c'era, quindi magari quando.
Allora, ripeto un attimino l'inventore della scala per la misura della radiestesia è stato questo Bovis, che ha scoperto e ha dato per convenzione che la vibrazione dell'acqua normale, quella del rubinetto, ha un valore mediamente di 6.500. Allora ha stabilito che tutto quello, siccome noi siamo fatti di acqua prevalentemente, e quindi anche noi vibriamo, l'acqua che abbiamo è in vibrazione, tutto quello che ha un valore inferiore al 6.500 non è utile, non dà beneficio per la persona. Tutto quello invece che è superiore a 6.500 invece è utile. Quindi le acque vibrazionali normalmente hanno 22.000, sono molto più alte rispetto all'acqua normale. Quando noi andiamo in un processo di morte, se noi misuriamo uno che sta per morire, il suo valore arriva a 1.000, e quando arriva a 1.000 le persone che io ho testato e ho controllato non ce la fanno più a ritornare, a recuperare. Quando si arriva a 1.000 non c'è più speranza, il processo di morte definitivo.
Ma cosa usi per misurare?
Si utilizzano sistemi che utilizzano i radioestesisti, quindi all'inizio si utilizza il pendolo, si utilizzano strumenti come il biotensore, che è un affare fatto così. Questo misura le energie in maniera molto, molto semplice. Oppure si usa il pendolo con una scala graduata, tipo una scala così. Oggi per esempio ho misurato il vortice che ho fatto e si trovava su un piano spirituale a un valore di 36, tanto per dire. Poi avevo un collegamento con il cielo, col cosmo di 12 al massimo, e con la terra solo di 1, quindi era una cosa che andava in su. E come valore, utilizzando questo diagramma e un pendolo, mi dava un valore intorno a 260.000. 260.000 mi dava.
Ma sono sbagliate tutte le prove che magari misuri tu col pendolo?
Allora bisogna provare altre persone, fai la prova con altre persone, fai la comparazione e il risultato è sempre uguale. E qui abbiamo, bisogna ascoltare una conferenza di radiestesia per parlare di questi argomenti. Ce ne sono state tante all'interno. Bene, se non avete altre domande. Ah, su Casteldremonte abbiamo fatto delle conferenze intere qui su solo su Casteldremonte, ce n'è stata una. Poi io quelli che studiano la geometria sacra vanno a nozze, ecco, io non conosco la geometria sacra fino a quel livello. Va bene, allora andiamo. Prego. Allora, non è detto che la presenza di un luogo di sofferenza oppure la presenza di un luogo dove ci possono essere delle entità possano dare effetti negativi sull'abitazione. Se uno comunque organizza e struttura la sua casa in una certa maniera, può benissimo schermarsi da queste cose qui. Se comunque poi una persona è forte e fa un certo lavoro su se stesso, difficilmente loro riescono a darti dei problemi. I problemi saltano fuori sulle persone normali, sulle persone fragili, che possono avere dei problemi. Comunque, se uno vuole fare un controllo, ci sono persone che di professione fanno queste misure. Il signore Cornazzani, che c'è stato un mese fa, fa di professore queste cose qui. Può chiedere. No, io ci ho provato, però tutte le volte che provo a fare quei lavori lì mi taglio, mi faccio male, evidentemente io non lo devo fare. Ho imparato, però mi metto lì, perché poi cosa devi fare? Devi lavorare, te devi fare l'antenna, ti devi mettere lì col palmo e cominciare a sentire, poi senti. Solo che quando lo faccio mi taglio, mi faccio male, basta, non lo faccio più, lo faccio fare ad altri che è il mio mestiere. E allora non faccio un'analisi dettagliata di quello che c'è. Io posso fare solo un lavoro sommario, mi metto lì semplicemente con un pendolo e una carta bovis, leggo qual è il valore, una cosa veloce, non mi dà fastidio. Allora, se il valore è buono, bene. Se il valore non è buono, non sapendo né leggere né scrivere, dico: prendi un po' di acqua di questo tipo, mettila lì, schermi la zona, finiti il lavoro. Come, perché succede questo? Se uno vuole andare nel dettaglio, devi chiamare uno di quelli che si mette lì, controlla, è perché in quel punto lì entra una freccia, oppure qui ti scorre nell'acqua sotto, oppure qui sotto è morto uno, ci sono ancora le ossa, lo dico. Cioè io non faccio il dettaglio, dico solo va bene o non va bene, fine. Ma va bene o non va bene lo sai anche te, perché lo senti se ci stai bene o non ci stai bene. Esatto. Io andando a lavorare per la Telecom mi è capitato ad esempio una persona che dice: ah, io qui non riesco a dormire. Ho detto: boh, andiamo a provare a misurare nella tua stanza dove dormi. Ah, qui si sta malissimo. Ma lì cosa c'è? Ah, c'è la stanza del mio figlio quando era ragazzo, che però adesso non ci sta più. Entro dentro, tutto tappezzato di robe schifosissime, svastiche, schermi rotti, ce n'era di ogni. E lì era un inferno. Oh, ma te dici che non dormi bene, ma ti rendi conto di che stanza hai vicino? Ah, ma mio figlio è affezionato, non vuole togliere quelle robe, vuole che restino così. Ma te, quando vai a dormire nel campo e dormi bene, sì, dormo benissimo. Allora non ti è venuto il dubbio che può essere quella il problema? Prendi un po' di acqua di questo tipo, mettila lì, prova a fare una schermatura, ma adesso si sta un po' meglio. Sì, cose di questo genere succedono.
L'uomo quanto altro, forse hai detto, non essere altro.
Allora, una persona normale deve avere almeno 8-9 mila come valore. Una stanza dove uno deve lavorare, produrre, deve avere un valore intorno a 11-12 mila, ma non per dormire. Per dormire bisogna che sia un po' più tranquilla, 9 mila come la persona normale. Mi è capitato di misurare una signora disperata: ah, mio marito ha avuto diversi infarti, sta sempre male. Ho detto: ma dove dormite? Sono andato a misurare dove dormiva lui e aveva un valore di 2500. Ho detto: guarda signora, se lei è suo marito lo fa dormire di nuovo qui, chiaro che gli è infarto, qui c'è un problema, bisogna che lo faccia dormire da un'altra parte. Poi le ho dato il numero di un mio amico anestesista per andare a bonificare quel posto, perché è appurato che dove ci sono dei problemi, se uno ci soggiorna, poi dopo sorgono delle patologie irreversibili. Questo lo vediamo anche in natura, cioè alberi deformati con delle protuberanze, dei cancri sulle, sulla corteccia, sull'albero, perché lì ci passano delle, delle questioni che creano malessere anche alle piante, non solo alle persone.
Scusi, volevo chiedere, ero incuriosita dalla, da una chiesa che si trova a Gavotera, che è una chiesina, che la chiamano la, la chiesa delle passe, che è vicino attaccata al manicomio.
Quella che è in mezzo alla strada, sì. Ci passo sempre per la Gavotera, come si dice, perché è chiesina.
Compra sì, sì. C'erano quattro, praticamente sì. La strada qua è chiusa, però è, c'erano quattro
porte,
quattro strade.
Ah, quattro strade, sì.
Attorno al cerchio, al cerchio, dove c'è in mezzo, e sotto c'è uno ossario. E volevo chiedere come mai una chiesetta è fatta in quella maniera, così disposta con quattro vie. Ma secondo me senza
solo. Non lo so, io anch'io ci passo sempre di lì, però non.
È un po' strano come.
Non sono chiesto anch'io perché è proprio lì in mezzo. E poi vedo che la mattina è aperta, è un. È aperto appunto, sì.
Aperta?
Sì, sì.
Comunque anche i colori hanno la loro influenza.
I colori sono energia, certo, a seconda della, della, della vibrazione che hanno, hanno degli effetti diversi. Ad esempio se uno vuole apprendere e studiare, deve avere davanti una, delle colorazioni tipo arancione. Apprendono meglio, si è visto statisticamente con il colore del genere. E non è bene indossare colori neri nell'intimo perché crea una scrematura, crea dei problemi. Sarebbe meglio utilizzare colori più vivaci. C'è tutto uno studio su queste cose qui, anche dall'Oriente, il Feng Shui dà delle indicazioni precise sulle
colori. Infatti là su quella casa, in quel convento, ho usato tutti questi colori molto vivi, vivaci, però non troppo, che...
energizzano, certo.
Esatto.
Certo. Però se uno ci deve dormire, se una stanza rossa fa fatica a dormire.
No, rossa no. Sì.
Va bene, vi saluto e grazie per essere rimasti così attenti e interessati. Spero di avervi stimolato. Ricercate e troverete.